dello sciopero della sanità che si svolgerà il prossimo 21 maggio, è stato indetto da alcuni sindacati di base. Siamo collegati con Alessandro Zanetti della CUB Sanità, con il quale vogliamo cercare di capirne di più. Buongiorno Alessandro.
Ciao Maria, ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno, allora innanzitutto perché il 21 maggio, perché è stata scelta questa data?
Ma allora, ci sono due cose che si sovrappongono, nel senso che il 21 maggio è la giornata in cui si svolge il forum mondiale del G20, a cui partecipano non solo i governi dei paesi più industrializzati del mondo, ma anche una serie di organismi internazionali che è direi abbastanza interessante sapere quali, perché al forum sulla sanità e sulla pandemia partecipano la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio e poi partecipano, cosa altrettanto interessante, alcuni soggetti privati, tra cui l'associazione delle grandi case farmaceutiche mondiali. Insomma, questo credo che sia interessante, che in una sessione in cui si incontrano i governi, cioè quindi rappresentanti in linea teorica della collettività e dell'interesse pubblico, si trovino anche i rappresentanti dei grandi poteri economici privati. Insomma, questo credo che la dice lunga su quella che è la loro concezione della tutela della salute e della sanità, dell'intreccio tra business e sanità. E la seconda cosa che coincide nella stessa data è che in questi giorni è in discussione in Parlamento la conversione in legge del decreto 44, quello che stabilisce sostanzialmente il ricatto a tutti gli operatori sanitari e sociosanitari. Si può essere d'accordo o meno sull'utilità di vaccinarsi, quello su cui noi non siamo assolutamente d'accordo è il ricatto, cioè se tu non fai quello che ti diciamo noi, se tu non accetti di vaccinarti, ti sospendiamo dal reddito e dal lavoro. Ora, è un ricatto antico, quello che sui posti di lavoro viviamo.
Insomma, se non fai quello che voglio io ti licenzio, esatto. Facciamola molto sintetica.
Esatto, quello lì. E quindi nella coincidenza di questi due avvenimenti abbiamo deciso di proclamare uno sciopero nazionale, non solo noi, come tutti sanno CUSanità ha una posizione precisa sulla questione dell'obbligo vaccinale, diversa anche da quella degli altri sindacati di base, ma direi che comunque c'è una convergenza sul fatto che la sanità in questo momento sta andando in una direzione sbagliata, e mi fermo qui, magari poi se vuoi approfondiamo.
Sì, diciamo che in questo momento, di fronte anche alle grandi incertezze che ci sono state rispetto alla campagna vaccinale attuata, io ritengo che sia legittimo che le persone abbiano dei dubbi su questi vaccini, che in gran parte stanno sperimentando in diretta, no? Più che in vitro li stanno sperimentando su noi tutti, e che quindi sia perfettamente comprensibile che qualcuno abbia timore di volersi vaccinare. E d'altra parte, e questo mi sembra un aspetto cruciale, siccome le stesse case farmaceutiche, che io non considero assolutamente affidabili da nessun punto di vista perché sono essenzialmente votate al business, ma se persino loro non garantiscono che la vaccinazione sia un elemento che impedisce la trasmissione del virus, diventa pericolosissimo il fatto che si sta annunciando nello stesso contesto la riduzione delle tutele nei confronti delle persone più fragili, come ad esempio nell'RSA. Per carità, la socialità di queste persone è elemento della loro salute, e questa, come dire, avrebbe dovuto essere garantita da un pezzo dal mio punto di vista. Però che questo porti a pensare di non fornire più le protezioni, le mascherine, il disinfettante e tutto il resto, alla luce di tutto questo mi sembra davvero inquietante, sembra quasi vaccinati e non rompere più i coglioni. Ma le cose non stanno esattamente così, ti lascio la parola.
No, no, hai detto le cose in modo molto, molto chiaro, sono completamente d'accordo con quello che dici tu. Intanto c'è la questione del fatto che non è, diciamo così, le notizie che si hanno rispetto alla sicurezza che possono dare, anche la sicurezza personale che possono dare i vaccini a chi si vaccina, sicuramente è abbastanza evidente che c'è una riduzione dell'impatto del decorso della malattia su chi si è vaccinato, e quindi credo che il vaccino debba essere un diritto, una possibilità che viene data a tutti, no? A tutti, fatto bene tutto quanto, compreso nei paesi dove invece questo è molto più difficile per un problema dell'esistenza del sistema sanitario, anzi dell'inesistenza dei sistemi sanitari, e per il costo che comunque i vaccini vengono, a cui vengono forniti anche i paesi del terzo mondo, ma questo sembra una roba che tutti quanti hanno, come dire, non mettono in discussione, però anche dal punto di vista della sicurezza personale, nel senso che al di là delle cose che si leggono o si sentono sulle 1000 chat che si occupano di questo argomento, credo che ognuno di noi abbia dei timori, dei dubbi, e magari anche qualche conoscente che, essendosi vaccinato, ne ha subito dei contraccolpi anche difficili, insomma, pesanti. Quindi, voglio dire, è legittimo che ci sia il dubbio e che quindi questa imposizione non sia opportuna. Dall'altra parte, sì, abbiamo dei primi segnali del fatto che il governo, le aziende, eccetera, pensano che il vaccino possa permettere di fare dei risparmi, ma i risparmi sulla salute della gente in questo momento sono molto pericolosi, no? Se cominciamo a pensare che si possa, appunto, come dicevi tu, eliminare una serie di dispositivi di protezione, di misure di distanziamento, andiamo contro quelle che sono le stesse indicazioni delle case farmaceutiche, che dicono che l'efficacia è dal 60 al 90%, andiamo contro le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice che anche per i vaccinati vanno mantenute, no, le misure di protezione e di distanziamento, quindi stiamo veramente un po' prendendo in giro la gente, no? Stiamo proponendo una soluzione miracolosa che poi di miracoli non ne può fare. E quindi, insomma,
allo stato attuale delle conoscenze, per stessa ammissione di quelli che li hanno prodotti e li diffondono, quindi voglio dire, chi più di loro avrebbe interesse a dire stiamo facendo i miracoli? Se sono loro i primi ad ammettere che i miracoli non li stanno facendo, ecco, attenuare le misure di prevenzione e fare invece pressione per obbligare lavoratori che magari hanno dei dubbi a vaccinarsi, costi quel che costi, mi sembra davvero un elemento leviamoci dai piedi il problema e scarichiamo come sempre sui lavoratori, certo, la responsabilità di quello che accade, certo, anche questo, certo, come dire, certo, è un aspetto piuttosto inquietante.
Sì, tra l'altro è significativo che mentre l'obiezione di coscienza riguardo i vaccini non viene accettata, la legge prevede ad esempio che, sempre per restare nel campo della sanità, che se un medico è antiabortista può essere un ginecologo e obiettare tranquillamente e non fare il proprio lavoro perché obietta, mentre invece una cosa che come i vaccini eccetera eccetera, invece lì l'obiezione non è ammessa, ma perché, come dicevi giustamente tu, bisogna scaricare sui lavoratori le cose, bisogna ripartire il prima possibile, al di là bisogna ammassarsi delle fabbriche, dei pullman, rischiando il Covid tutti i giorni, magari come è successo all'inizio della pandemia, i lavoratori di Piacenza che non volevano, che si sono messi in sciopero perché non c'erano le norme sanitarie, è intervenuto persino l'esercito, quindi bisogna ripartire, l'economia deve ripartire, il profitto dei padroni deve ripartire, e risolviamola con la storia del vaccino.
Tra l'altro credo che sul piatto di questo sciopero ci siano anche altre questioni, tipo la questione dei lavoratori in appalto.
Certo, assolutamente, ma infatti io credo che sono quasi due facce della stessa bilancia. La bilancia è quella del quanto ci si guadagna e in specifico noi vediamo una situazione che è molto preoccupante, perché noi stiamo vedendo, allora, intanto il rischio della sospensione del lavoro e del reddito per migliaia e migliaia di operatori che dovessero mantenere la loro obiezione alla vaccinazione. In secondo luogo abbiamo in una serie di situazioni, come ad esempio le case di riposo, dove c'è stata purtroppo ci sono state le tragedie che sappiamo tutti quanti, ma oggi queste tragedie vengono fatte pagare alle lavoratrici e ai lavoratori che vengono messi in cassa integrazione, prendono il 40-50% del reddito invece che l'80% come era prima del Job Act, e al 31 di ottobre anche in sanità, nel resto dei settori il 30 giugno, ma in sanità il 31 ottobre si sbloccherà la possibilità di licenziare, no? E quindi rischiamo di avere migliaia e migliaia di persone che sono a rischio licenziamento o sospensione. Abbiamo migliaia e migliaia di lavoratori che sono stati assunti per l'emergenza Covid, che magari hanno lasciato dei posti a tempo indeterminato per passare negli ospedali o a gestire l'emergenza Covid, che sono tutti assunti con contratti a termine. E poi abbiamo una situazione pazzesca, che questa invece è strutturale, ormai va avanti da 20 anni, in cui tu hai ormai metà delle attività svolte in ambito sanitario e molte di più in ambito sociosanitario, socioeducativo, eccetera, che sono fatte da personale esternalizzato. Molti non sanno che anche negli ospedali, anche nelle strutture pubbliche, no? C'è una buona parte di personale che ormai è dipendente di cooperativa, di agenzie, è dato in appalto, e tutte queste cose qua. Sono persone che magari fanno esattamente lo stesso lavoro che fanno gli operatori dipendenti pubblici, o lavori complementari ma importanti, penso ai portantini di tanti ospedali, insomma. E però sono persone che hanno sono date in appalto, no? Sono esternalizzate, hanno magari il contratto delle cooperative sociali o contratti ancora peggiori, perché adesso stanno venendo fuori anche contratti peggiori di quello delle cooperative sociali, e che hanno veramente una paga che è di un terzo più bassa, hanno condizioni di lavoro pessime, e poi spesso sono contratti a tempo determinato, quindi molto ricattati, non ci sono riconoscimento di tutta una serie di diritti e così via. Insomma, direi che quello che noi dobbiamo fare adesso, cominciamo il 21 di maggio, ma poi dobbiamo continuare, dobbiamo aprire una stagione di lotta, di rivendicazione, perché comunque va cambiato tutto, va cambiato questo sistema, questo modo di gestire la sanità, ma a partire anche dai principi che la governano. Io penso al principio dei minutaggi, no? Per cui se tu hai un anziano, un ammalato, un paziente, non lo devi curare per il suo bisogno, no? Ma gli devi garantire tot minuti di assistenza già al giorno. Che cosa diavolo stiamo facendo? Cioè, lavorare con i bulloni, questo, non con le persone. Scusa, forse ho divagato un
po'. No, ma guarda che è estremamente importante, anche perché le persone sono fatte di carne, ossa, nervi, muscoli, ma sono anche fatti delle loro personali fragilità, certo, e debolezze. Magari per poterti occupare efficacemente di una persona hai anche bisogno di dedicargli qualche minuto per metterla a proprio agio, per come dire, dissiparne i timori, per fare due parole. Al di là, come dire, dell'accuratezza tecnica con la quale ovviamente esegui quella che è la tua mansione, però appunto la relazione con esseri umani, non con bulloni, giustamente.
E se tu mi permetti di aggiungere una cosa, perché questa è una cosa, questo approccio è drammatico per quanto riguarda la qualità dei servizi sociali e sanitari, no? E della diciamo così, della cura che viene data alle persone. Ma è drammatico anche dal punto di vista di chi lavora, perché se tu devi rispettare quei tempi che poi spesso e volentieri di appalto in appalto vengono accorciati, di IGR in IGR si stabilisce meno personale, meno minuti, eccetera, tu ti trovi anche a dover lavorare in una condizione nociva per la tua stessa salute di operatrice e di operatore, soprattutto penso ad OSS e infermieri, no? che devono correre come dei pazzi, devono spesso e volentieri per sopravvivere magari anche saltare alcune cose che andrebbero fatte per la cura della persona, no? Ma soprattutto si trovano a fare magari da soli lavori che dovrebbero essere fatti in due, come ad esempio l'alzata di un anziano o di un ammalato allettati, no? Eccetera. E tu a quel punto ti spacchi la schiena, ti rovini la salute e ti trovi che spesso e volentieri, arrivati a 50-55 anni, gli stessi operatori del settore sono conciati che insomma quasi come
potrebbero mettersi nel letto accanto ai pazienti di cui si occupano.
Sì, proprio quello.
Beh, basta essere stati qualche volta in ospedale per vedere com'è la condizione delle persone meno giovani e che fanno lavori particolarmente pesanti all'interno degli ospedali, e soprattutto cosa significa la carenza di personale, il fatto che pochi lavoratori debbano trottellare da un lato all'altro di un reparto, insomma, sono fatti ai noi noti. Quindi in questo contesto si colloca questo sciopero del 21, so che ci sono iniziative un po' in tante città, a Torino so che il sindacato di base, la CUB, ha un appuntamento al mattino e l'USB ce n'ha uno al pomeriggio. Parlaci dell'appuntamento della CUB.
Allora, l'appuntamento della CUB, a cui dicevano compagni di USB che comunque loro cercheranno di essere presenti, così come noi cercheremo di essere presenti a quello del pomeriggio.
Perfetto, questa è una buona notizia.
Beh sì, mi sembra normale. E dopodiché l'appuntamento è in Piazza Castello alle 10 di mattina, faremo un presidio sia sotto la prefettura che sotto la regione. Abbiamo scritto sia al prefetto che al presidente della regione, all'assessore alla sanità, per chiedere di essere ricevuti e per poter rappresentare, no, tutte quelle che sono le proteste, le rivendicazioni di cui stiamo parlando adesso. Ce ne sono alcune che sono di competenza nazionale, chiediamo la prosecuzione del blocco dei licenziamenti fino a fine pandemia. Ovviamente non è che ci contiamo molto sul fatto che il governo Draghi abbia un'improvvisa illuminazione perché la CUB glielo ha chiesto, questo vabbè, però intanto bisogna protestare, bisogna fare qualche cosa. E chiediamo alla regione tutta una serie di provvedimenti, come ad esempio il superamento della logica dei minutaggi negli DGR, una serie di altri interventi, la stabilizzazione del personale che lavora esternalizzato in sanità e così via. E c'è un'altra cosa che mi sembra significativa, che è minore, è piccola per certi aspetti, però mi sembra molto significativa. È venuta fuori in questo periodo della pandemia il ruolo dei medici competenti, no? E noi sappiamo che le aziende private nell'ambito sanitario nel 90% dei casi fanno le regole come vogliono loro, non rispettano molto spesso contratti e leggi. E una delle cose straordinarie è che il medico che debba valutare la tua idoneità, l'organizzazione del lavoro, la sicurezza sul posto di lavoro, eccetera, sia pagato direttamente, scelto e pagato direttamente dall'azienda. Ora, tu capisci che una roba di questo genere significa che molto spesso il medico farà quello che è gradito all'azienda e non farà quello che non è gradito.
Questo per è ovvio.
Una delle, ecco, sì, però è assurdo, capisci? Una cosa così importante come la salute e la sicurezza nell'organizzazione del lavoro,
decidere chi deve guadagnare e non le persone che invece hanno bisogno del servizio. Questo mi sembra estremamente evidente. Va bene, senti, poi ne parleremo magari ancora, adesso il tempo è un po' tiranno, certo. E dobbiamo fare ancora una diretta. Niente, io ti ringrazio e alla prossima, e ti saluto, ovviamente ci si vede in piazza il 21.
Grazie mille, un saluto a tutti e un abbraccione.